Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi c'è il ricordo di Padre Pio, un santo dei nostri tempi, è morto nel 1968. Lo ricordiamo in modo speciale, collegato con San Francesco per via delle stimmate, un fenomeno che prima di Francesco non si ricorda.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 18, dal versetto 15. Gli presentavano anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso». Parola del Signore.
Ecco, ma Luca riprende il testo, l'ordine del racconto che trova nel Vangelo di Marco, così si ritiene, direi quasi universalmente, cioè che Luca da un lato, Matteo dall'altro, in modo indipendente, hanno tuttavia davanti, oltre a un'altra fonte, a un'altra raccolta, ecco, soprattutto di detti, di discorsi, anche il Vangelo di Marco, che sarebbe il primo. Ecco. Se c'è stata una discussione infinita tra gli studiosi, uno dei risultati sembra essere questo. Ecco, direi quasi universalmente ammesso che Marco è il primo. Quindi qui noi vedremmo a questo punto come Luca riprende il filo del discorso in Marco. Difatti nella sezione precedente abbiamo trovato diversi brani che troviamo solo in Luca, evidentemente Luca ha altre fonti. Ecco, a questo punto invece riprende il filo del Vangelo di Marco. Quindi possiamo confrontarlo con Marco, anche con Matteo. Aggiungo solo, forse è ovvio, nel versetto 17 si discute la traduzione: chi accoglie, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, dice la traduzione, che forse vuol dire così, ci tratta di capire. Il testo dice semplicemente: chi non accoglie il regno di Dio come bambino. E per cui su questo diversi si sforzano, ci sono altre possibili letture. Come bambino, chi è il bambino? È il regno? È colui che lo accoglie? Ecco, questo sembra più ammesso. Comunque era solo per segnalare che ci può essere nelle varie traduzioni questa incertezza.
Riguardo a quella traduzione che diceva Giovanni, nella Diodati dice: il regno di Dio è di quelli che sono simili a loro. Il regno di Dio è di quelli che sono simili a loro. Quindi accogliere il regno di Dio e diventare come bambini, ma piccoli bambini, diceva, perché c'è questo verbo, insomma, questo nome, brefon, che vuol dire un piccolo bambino, un piccolo, cioè, bambini anche non ancora dentro la ventre della madre, e piccoli, cioè, che sono abbandonati totalmente alle braccia del papà o della mamma, insomma, non si tratta delle virtù dei bambini, ma della condizione di un bambino che riceve tutto, che no, non può fare nulla da sé, riceve tutto. E a me mi ha colpito sempre questo passo, perché Santa Teresina nelle lettere parla in varie, ma nella Novissima Verba, quando il 6 agosto, c'è una pagina nella Novissima Verba che la sorella gli chiede: ma come si fa a essere piccoli, bambino piccolo? E lei dice: restare bambino piccolo è riconoscere il proprio nulla e sperare tutto da Dio, sia ricordioso. Secondo, non attribuire affatto a noi stessi le virtù che pratichiamo. Terzo, è non perdersi d'animo per le proprie mancanze. Ecco, no, dicevo che appunto il Signore a un certo punto la via dell'umiltà, della piccolezza, la proviamo crescendo negli anni, anche se durante la vita ci sembra di fare chissà che cosa, di poter essere qualcosa, qualcuno. Andando avanti si capisce con l'esperienza cosa vuol dire essere piccoli e diventare abbandonati a qualcuno che ci sostiene.
Mi sono chiesta perché i discepoli non gradiscono che i bambini siano portati a Gesù. Ho pensato che è perché questi bambini neonati, questi piccoli, sono esseri di poco conto, perché non riesco a spiegarmi altrimenti perché esprimano questo sdegno. E appunto sono esseri che non contano nulla. E allora mi sembrava ci fosse un insegnamento per i discepoli, perché dice: lasciate che vengano a me e non glielo impedite, perché sono invece appunto il regno dei cieli e di questi piccoli. E quindi sì, pensavo che appunto in questi piccoli si possono riconoscere tutti quelli che sono di poco conto, che non contano nulla, ma invece il regno dei cieli è loro, sono i primi che hanno diritto ad entrare nel regno dei cieli. E quindi mi sembrava un insegnamento importante per i discepoli a non impedire questo, a non impedire appunto che, insomma, lo sentivo come un insegnamento soprattutto rivolto a loro e anche alla Chiesa.
Da una precedente lezio mi ero appuntato la prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 2, che dice così: come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza. Cioè, oltre i bambini, oltre a essere bisognosi di tutto, sono anche avidi di latte. Così dice Pietro, così anche voi dovete essere avidi della parola di Dio.
Forse il parallelo è che Gesù, in un certo senso, non è del tutto improbabile che poteva, l'immagine che poteva avere in mente, soprattutto se vogliamo tenere legato questo brano a quello precedente, all'insegnamento sugli occhi bassi, è proprio il Salmo 130-131. Dice che il fariseo, il pubblicano, non alzava gli occhi, non osava alzare gli occhi al cielo. Il Salmo dice, leggo la traduzione del Lussi: o Dio, o Eterno, o Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri, cioè non si alzano, e non mi occupo di cose troppo grandi e troppo alte per me. Ho veramente calmato, o meglio sarebbe, è quella formula di giuramento, cioè Dio mi faccia questo e quello, sottinteso, se non calmo l'anima mia e se non la tengo quieta, come un bambino svezzato sul seno di sua madre, la mia anima dentro di me è come un bambino svezzato, è come quella di un bambino svezzato. Poi finisce dicendo: o Israele, spera nell'Eterno, ora e sempre. Quasi fosse questo l'atteggiamento, cioè l'immagine presentata, quella del bambino, e poi ritorna all'insegnamento al popolo di Dio. O Israele, spera nell'Eterno, ora e sempre. Quindi questo è proprio l'atteggiamento del cuore, che è spiegato anche bene da Santa Teresina, ma potrebbe essere veramente la continuazione dell'insegnamento che abbiamo letto ieri. Quella è l'atteggiamento del fariseo, che è proprio contrario a questo, mentre quello del pubblicano è più simile. È più simile perché, appunto, l'ha già spiegato Santa Teresina, quello di un bimbo nei confronti di suo padre, un bimbo piccolo piccolo nei confronti di suo padre, speranzoso anche nella condizione di peccato.
Io avevo pensato a un'altra traduzione, adesso mi ha dato coraggio Giovanni con quello che ha detto, cioè quasi che qua volesse dire cioè accogliere il regno come si accoglie un bambino, come si deve accogliere un bambino. Ma questo un po' perché all'inizio del Vangelo di Luca c'è quell'immagine bellissima, no, di Simeone che lo accoglie fra le braccia. E quindi così, e anche visto che qua si parla, mi sembra veramente, cioè il tema rimane il regno di Dio già da un po', cioè pensare appunto di accogliere il regno così, come si accoglie un bambino. Mi è venuto in mente che c'è il Salmo 128, una cosa così, che dice che i figli sono un dono di Dio, un'eredità, un dono di Dio. E quindi niente, mi sembra che anche questa immagine, se anche non è proprio accentuatissima, non lo so, però possa aiutare come Gesù pensi il regno, ecco, cioè che non va tanto sì, scrutato, ma lo si accoglie come così, quasi se lo si prende tra le braccia come si fa con un bambino.
Sì, aggiungo una cosa che così pensavo adesso, quindi non so quanto può essere giusta. E non so se in questo accogliere il regno come l'accoglie un bambino si possa vedere anche, come dire, una certa, cioè una disponibilità ad accogliere questo regno, cioè il non avere pregiudizi, l'essere così disarmati, e quindi un bambino che è aperto anche alla novità, quindi non ha i suoi, come dire, già preconcetti, e quindi è aperto alla novità del regno.
Il Salmo 8 dice: sulla bocca di bambini e dei lattanti hai stabilito una lode. E a me sembra che ci sia da parte di Gesù un invito e un insegnamento verso i discepoli, nei confronti dei discepoli, a riconoscere la lode, a riconoscere la preghiera che viene da tutti gli esseri viventi, da tutti gli uomini, a cercare di comprendere anche dalle persone più insignificanti. E c'è un legame anche con gli altri due episodi, il regno si consegue con la preghiera insistente della vedova e con la preghiera anche, diciamo così, del pubblicano che riconosce i propri peccati e chiede il perdono.
Aggiungerei ai testi che sono ricordati, pare inevitabile che la domanda è perché l'infante, qui sarebbero gli infanti o i bambini, diventano insistentemente per Gesù il punto di riferimento in diversi casi. Quindi è una, per quali caratteristiche, ecco, si prende la figura o del bambino come ideale, quel punto. Quindi questo rimane, ma penso anch'io che bisogna indagare soprattutto su una tradizione. Alcuni dei testi che voi avete citati, dei salmi, adesso il Salmo 130, 131, il Salmo 8, che è un salmo difficile, normalmente lo si intende in riferimento alla creazione. Quanto è grande il tuo nome, o Dio, o Signore, che cos'è l'uomo, l'hai coronato di gloria e di onore, un'interpretazione di Genesi 1, una lettura di Genesi 1 per dire che ecco, l'uomo è un re, è stato coronato da Dio, come Dio è il re, perché è il creatore, così anche l'uomo è re, è coronato. Legge Genesi 1, ma probabilmente, penso io, questo non è solo Genesi 1, perché ciò che fa difficoltà in questa lettura nel Salmo è proprio il versetto citato poc'anzi da Stefano, che aggiunge non solo dalla bocca degli infanti, dei bambini, ecco, o come dice la 70, si è creato una lode, oppure, come dice l'ebraico, probabilmente, ecco, forse le due cose non sono molto, molto lontane, ma si può anche tradurre hai edificato un baluardo, una forza, perché aggiunge contro il nemico e il vendicatore. Quindi anche la lode è contro qualcuno, cioè Dio si è costruito una lode o diciamo un baluardo contro un nemico per farlo tacere, per distruggerlo. E io penso che sia riferito a, probabilmente al passaggio del Mar Rosso, perché c'è una tradizione che noi troviamo raccolta anche in qualche altro, in qualche testo che è nella Bibbia, per esempio Sapienza, capitolo 10, versetti dal 17 al 21, un testo bellissimo. La Sapienza legge l'Esodo e dice che Dio li ha fatti camminare per una via meravigliosa, li ha fatti attraversare a piedi asciutti il Mar Rosso, eccetera. E la Sapienza ha aperto la bocca degli infanti, cioè Esodo 15. E Israele erano tutti infanti, erano tutti bambini, cioè salvati, inermi, non è dipesa da loro la salvezza, confidavano in Dio e hanno lodato Dio. E difatti Esodo 15 termina: il Signore regna, ecco il regno, il Signore regna in eterno per sempre, è il regno. A chi appartiene il regno? Ecco, l'altra cosa che volevo segnalare è la difficoltà, metto un punto interrogativo, cosa significa entrare nel regno? Se uno non lo accoglie come un bambino con le diverse possibilità, non entra nel regno. Lo vedremo anche nel brano successivo, qualche punto interrogativo secondo me mi rimane. Entrare nel regno significa in questo caso entrare nella vita eterna, entrare nel mondo venturo, paradiso, oppure significa entrare nella comunità di Gesù. Entrare nel regno, non lo so, e questo lo lascio, ecco, non entra, chi non accoglie come bambino non entra, non entrerà nel regno. Questo entrare, ecco, può essere adesso, può essere anche futuro, ecco, il regno futuro. Ecco, ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, alla luce dell'insegnamento di Gesù, chiedendo di poterlo seguire e anzitutto pregando per tutti i bisogni degli uomini e per la loro salvezza, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti i cristiani, perché questo insegnamento fondamentale dell'abbandono, dell'abbandono davanti al Signore, nel mettere nelle sue mani la nostra vita, sia sempre al primo posto. Nella pratica, nell'insegnamento, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Francesco, il Papa, e per tutti i Vescovi, perché siano veramente a immagine del buon pastore che conduce tutti con dolcezza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per presentando tutti i grandi dolori del mondo e soprattutto le situazioni che sembrano non avere speranza umana, le guerre senza fine, quei luoghi dove si versa sangue, si combatte, si commettono crimini, il sopruso è all'ordine del giorno, la vita umana non conta. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i governanti delle nazioni, perché abbiano sempre il timore di Dio davanti agli occhi e la preoccupazione, o almeno l'anelito, al bene comune. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordando San Pio, Padre Pio, preghiamo per tutti quelli che nella loro vita sono stati segnati da un incontro con Lui o anche tuttora sono devoti a Lui e sono tantissimi, in particolare per gli ammalati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, tra gli ammalati chiediamo l'intercessione di Padre Pio per il piccolo Joseph di Montesole che ci è stato affidato da Michele, e poi affidiamo a lui anche Alessandro, il cognato di Francesca Fontana, poi sempre la nostra Adriana e tutti gli altri ammalati che si affidano alla nostra preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiede una preghiera una mia amica Clarissa, che la settimana prossima doveva venire a Montesole e si trova invece nell'ospedale di Ancona con prospettive brutte. Chiede preghiere e lo facciamo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Poi preghiamo per Francesca Scalabrini, che oggi compie gli anni, per la sua vita, per i suoi figli, per il suo abbandono al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per questa ragazza, questa signora Sumaya, che domani arriva a Montesole. Preghiamo per un'accoglienza vera, attenta e anche per il discernimento. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per chi non accoglie i bambini, per chi abortisce, per chi li maltratta, perché il Signore tocchi il cuore di tutti. Preghiamo. E preghiamo per Muna, che sta con noi un mese, per il suo abbandono al Signore, per il suo futuro, per le sue figlie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la nostra ripresa del catechismo. Preghiamo per i bambini, che quelli nuovi che si presentano, perché possiamo accoglierli veramente come insegna il Signore. Preghiamo.
E preghiamo anche per questo anno che ci sta davanti, per tutti gli spostamenti, anche qui per Oliveto, perché il Signore davvero ci sostenga, ci faccia grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Concludiamo. Ciascuno può aggiungere altre intenzioni, anche quelli che ci seguono abitualmente. Allarghiamo ancora la nostra preghiera, chiediamo la pace per tutto il mondo, per i morenti e i morti di queste ore. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.